Re Umberto.
3. Lunedì. Alle 10 in punto mio padre vide dalla finestra Coretti, il rivenditore di legna, e il figliuolo che mi aspettavano sulla piazza e mi disse: Eccoli Enrico, va a vedere il tuo re. Io andai giù, lesto come un razzo. Padre e figliuolo erano anche più vispi del solito e non mi parve mai che si somigliassero tanto l'uno all'altro come questa mattina. Il padre aveva alla giacchetta la medaglia al valore in mezzo alle due commemorative, i baffetti arricciati e aguzzi come due spilli. Ci mettemmo subito in cammino verso la stazione della strada ferrata, dove il re doveva arrivare alle 10:30. Coretti padre fumava la pipa e si fregava le mani. Sapete, diceva, che non l'ho più visto dalla guerra del 66. La bagatella di 15 anni e 6 mesi, prima 3 anni in Francia, poi a Mondovì, e qui che l'avrei potuto vedere, non s'è dato mai il maledetto caso che mi trovassi in città quando egli veniva, quando si dice le combinazioni. Egli chiamava il re Umberto come un camerata. Umberto comandava la 16ª divisione. Umberto aveva 22 anni e tanti giorni. Umberto montava un cavallo così e così. 15 anni, diceva forte allungando il passo. Ho proprio desiderio di rivederlo. L'ho lasciato principe, lo rivedo re. E anch'io ho cambiato. Son passato da soldato a rivenditor di legna e rideva. Il figliuolo gli domandò: Se vi vedesse, vi riconoscerebbe? Egli si mise a ridere. Tu sei matto, rispose, ci vorrebbe altro. Lui, Umberto, era uno solo, noi eravamo come le mosche, e poi sì che ci stette a guardare uno per uno. Sboccammo sul corso Vittorio Emanuele. C'era molta gente che s'avviava alla stazione. Passava una compagnia d'alpini con le trombe. Passarono due carabinieri a cavallo di galoppo. Era un sereno che smagliava. Sì, esclamò Coretti padre, animandosi. Mi fa proprio piacere di rivederlo, il mio generale di divisione. Ah, come sono invecchiato presto. Mi pare l'altro giorno che avevo lo zaino sulle spalle, il fucile tra le mani, in mezzo a quel tramestio, la mattina del 24 giugno, quando s'era per venire ai ferri. Umberto andava e veniva coi suoi ufficiali mentre tonava il cannone, lontano, e tutti lo guardavano e dicevano: Purché non ci sia una palla anche per lui, ero a 1.000 miglia dal pensare che di lì a poco me gli sarei trovato tanto vicino davanti alle lance degli ulani austriaci, ma proprio a 4 passi l'un dall'altro, figliuoli. Era una bella giornata, il cielo come uno specchio, ma un caldo. Vediamo se si può entrare. Eravamo arrivati alla stazione. C'era una gran folla, carrozze, guardie, carabinieri, società con bandiere. La banda d'un reggimento suonava. Coretti padre tentò di entrare sotto il porticato, ma gli fu impedito. Allora pensò di cacciarsi in prima fila nella folla che faceva ala all'uscita e, aprendosi il passo coi gomiti, riuscì a spingere innanzi anche noi, ma la folla, ondeggiando, ci sbalzava un po' di qua e un po' di là. Il venditor di legna adocchiava il primo pilastro del porticato dove le guardie non lasciavano stare nessuno. Venite con me, disse a un tratto, e tirandoci per le mani, attraversò in 2 salti lo spazio vuoto e s'andò a piantar là con le spalle al muro. Accorse subito un brigadiere di polizia e gli disse: Qui non si può stare. Sono del 4° battaglione del 49, rispose Coretti, toccandosi la medaglia. Il brigadiere lo guardò e disse: Restate. Ma se lo dico io, esclamò Coretti trionfante, è una parola magica quel 4° del 49. Non ho il diritto di vederlo un po' a mio comodo, il mio generale, io che sono stato nel mio quadrato. Se l'ho visto da vicino allora, mi par giusto di vederlo da vicino adesso, e dico generale. È stato mio comandante di battaglione per una buona mezz'ora, perché in quei momenti lo comandava lui il battaglione, mentre c'era in mezzo, e non il maggiore Ubrich, sagrestia. Intanto si vedeva nel salone dell'arrivo e fuori un gran rimescolio di signori e di ufficiali, e davanti alla porta si schieravano le carrozze coi servitori vestiti di rosso. Coretti domandò a suo padre se il principe Umberto aveva la sciabola in mano quando era nel quadrato. Avrà ben avuto la sciabola in mano, rispose, per parare una lanciata che poteva toccare a lui come a un altro. Ai demoni scatenati! Ci vennero addosso come l'ira di Dio, ci vennero, giravano tra i gruppi, i quadrati, i cannoni che pareva ammulinati da un uragano, sfondando ogni cosa. Era una confusione di cavalleggeri d'Alessandria, di lancieri di Foggia, di fanteria, di ulani, di bersaglieri, un inferno che non se ne capiva più niente. Io intesi gridare: Altezza, altezza! Vidi venire le lance calate, scaricammo i fucili, un nuvolo di polvere nascose tutto, poi la polvere si diradò. La terra era coperta di cavalli e di ulani feriti e morti. Io mi voltai indietro e vidi in mezzo a noi Umberto a cavallo che guardava intorno, tranquillo, con l'aria di domandare: «C'è nessuno graffiato dei miei ragazzi?» E noi gli gridammo: «Evviva!» sulla faccia, come matti, sacro Dio, che momento! Ecco il treno che arriva. La banda suonò, gli ufficiali accorsero, la folla si alzò in punta di piedi. «E non esce mica subito», dice una guardia, «ora gli fanno un discorso». Coretti padre non stava più nella pelle. «Ah, quando ci penso», disse, «io lo vedo sempre là, sta bene i colerosi e i terremoti e che so altro, anche là è stato bravo, ma io l'ho sempre in mente come l'ho visto allora in mezzo a noi con quella faccia tranquilla e son sicuro che se ne ricorda anche lui del quarto del 49, anche adesso che è re e che gli farebbe piacere di averci una volta a tavola tutti insieme». Quelli che si è visto intorno in quei momenti. Adesso ci ha generali e signoroni e galloni. Allora non ci aveva che dei poveri soldati. Se ci potessi un po' barattare quattro parole a quattro occhi, il nostro generale di 22 anni, il nostro principe che era affidato alle nostre baionette. 15 anni che non lo vedo, il nostro Umberto va. Ah, questa musica mi rimescola il sangue, parola d'onore. Uno scoppio di grida l'interruppe. Migliaia di cappelli s'alzarono in aria. Quattro signori vestiti di nero salirono nella prima carrozza. «È lui!» gridò Coretti e rimase come incantato. Poi disse piano: «Madonna mia, come si è fatto grigio!» Tutti e tre ci scoprimmo il capo. La carrozza veniva innanzi lentamente in mezzo alla folla che gridava e agitava i cappelli. Io guardai Coretti padre. Mi parve un altro. Pareva diventato più alto, serio, un po' pallido, ritto, appiccicato contro il pilastro. La carrozza arrivò davanti a noi a un passo dal pilastro. «Evviva!» gridarono molte voci. «Evviva!» gridò Coretti dopo gli altri. Il re lo guardò in viso e arrestò un momento lo sguardo sulle tre medaglie. Allora Coretti perdé la testa e urlò: «Quarto battaglione del 49!» Il re, che s'era già voltato da una parte, si rivoltò verso di noi e, fissando Coretti negli occhi, stese la mano fuori della carrozza. Coretti fece un salto avanti e gliela strinse. La carrozza passò, la folla irruppe e ci divise. Perdemmo di vista Coretti padre, ma fu un momento. Subito dopo lo ritrovammo ansante, con gli occhi umidi, che chiamava per nome il figliuolo, tenendo la mano in alto. Il figliuolo si slanciò verso di lui ed egli gridò: «Qua, piccino, che ho ancora calda la mano», e gli passò la mano intorno al viso dicendo: «Questa è la carezza del re». E rimase lì come trasognato, con gli occhi fissi sulla carrozza lontana, sorridendo con la pipa tra le mani in mezzo a un gruppo di curiosi che lo guardavano. «È uno del quadrato del 49», dicevano, «è un soldato che conosce il re, è il re che l'ha riconosciuto, è lui che gli ha teso la mano». «Ha dato una supplica al re», disse uno più forte. «No», rispose Coretti, voltandosi bruscamente, «non gli ho dato nessuna supplica io. Un'altra cosa gli darei se me la domandasse». Tutti lo guardarono ed egli disse semplicemente: «Il mio sangue». L'asilo infantile, 4, martedì. Mia madre, come m'aveva promesso, mi condusse ieri dopo colazione all'asilo infantile di Corso Valdocco per raccomandare alla direttrice una sorella piccola di precossi. Io non avevo mai visto un asilo. Quanto mi divertono! 200 c'erano tra bimbi e bimbe così piccoli che i nostri della prima inferiore sono uomini a petto a quelli. Arrivammo appunto che eravamo in fila nel refettorio, dove erano due tavole lunghissime con tante buche rotonde, e in ogni buca una scodella nera piena di riso e fagioli e un cucchiaio di stagno accanto. Entrando, alcuni piantavano un melo e restavano lì sul pavimento finché accorrevano le maestre a tirarli su. Molti si fermavano davanti a una scodella credendo che fosse quello il loro posto e ingollavano subito una cucchiaiata. Quando arrivava una maestra e diceva: «Avanti!» e quelli avanti tre o quattro passi, e giù un'altra cucchiaiata, e avanti ancora, finché arrivavano al proprio posto dopo aver beccato a scrocco una mezza minestrina. Finalmente, a furia di spingere e di gridare «Sbrigatevi, sbrigatevi!», li misero in ordine tutti e cominciarono la preghiera. Ma tutti quelli delle file di dentro, i quali per pregare dovevan voltar la schiena alla scodella, torcevano il capo indietro per tenerla d'occhio che nessuno ci pescasse, e poi pregavano così, con le mani giunte, con gli occhi al cielo, ma col cuore alla pappa. Poi si misero a mangiare. Ah, che ameno spettacolo! Uno mangiava con due cucchiai, l'altro singozzava con le mani. Molti levavano i fagioli uno per uno e se li ficcavano in tasca, altri invece li rivoltavano stretti nel grembialino e ci picchiavano su per far la pasta. Ce n'erano anche che non mangiavano per veder volare le mosche, e alcuni tossivano e spandevano una pioggia di riso tutti intorno. Un pollaio pareva, ma era grazioso. Facevano una bella figura le due file delle bambine, tutte coi capelli legati sul cocuzzolo con tanti nastrini rossi, verdi, azzurri. Una maestra domandò a una fila di 8 bambine: «Dove nasce il riso?» Tutte 8 spalancarono la bocca piena di minestra e risposero tutte insieme cantando: «Nasce nell'acqua!» Poi la maestra comandò: «Le mani in alto!» E allora fu bello veder scattar su tutti quei braccini che mesi fa erano ancora nelle fasce e agitarsi tutte quelle mani piccole che parevano tutte farfalle bianche e rosate. Poi andarono alla ricreazione, ma prima presero tutti i loro panierini con dentro la colazione che erano appesi ai muri, uscirono nel giardino e si sparpagliarono tirando fuori le loro provvigioni: pane, prugne cotte, un pezzettino di formaggio, un uovo sodo, delle mele piccole, una pugnata di ceci lessi, un'ala di pollo. In un momento tutto il giardino fu coperto di bricioline, come se ci avessero sparso del becchime per uno stormo di uccelli. Mangiavano in tutte le più strane maniere, come i conigli, i topi, i gatti, rosicchiando, leccando, succhiando. C'era un bimbo che si teneva appuntato un grissino sul petto e lo andava ungendo come una nespola, come se lustrasse una sciabola. Delle bambine spiaccicavano nel pugno certe formaggiole molli che colavano fra le dita come latte e filavan giù dentro alle maniche, ed esse non se ne accorgevano mica. Correvano e si inseguivano con le mele e i panini attaccati ai denti come i cani. Ne vidi 3 che scappavano con un fuscello dentro a un ovo sodo credendo di scoprirvi dei tesori, e lo spandé a mezzo per terra e poi lo raccoglievano briciolo per briciolo con grande pazienza come se fossero perle, e a quelli che avevano qualcosa di straordinario c'erano intorno 8 o 10 col capochino a guardar nel paniere come avrebbero guardato la luna nel pozzo. Ci saranno stati 20 intorno a un batuffoletto alto così, che aveva in mano un cartoccino di zucchero, tutti a fargli cerimonie per avere il permesso di intingere il pane, e lui a certi lo dava e ad altri, pregato bene, non imprestava che il dito da succhiare. Intanto mia madre era venuta nel giardino e accarezzava ora l'uno, ora l'altro. Molti le andavano incontro, anzi addosso, a chiederle un bacio col viso in su, come se guardassero a un terzo piano, aprendo e chiudendo la bocca come per domandare la cioccia. Uno le offerse uno spicchio d'arancia morsicato, un altro una crostina di pane, una bimba le diede una foglia, un'altra bimba le mostrò con grande serietà la punta dell'indice, dove, a guardar bene, si vedeva un gonfiettino microscopico che si era fatto il giorno prima toccando la fiammella della candela. Le mettevan sotto gli occhi come grandi meraviglie degli insetti piccolissimi, che non so come facessero a vederli e a raccoglierli, dei mezzi tappi di sughero, dei bottoncini di camicia, dei fiorellini strappati dai vasi. Un bambino con la testa fasciata che voleva esser sentito ad ogni costo le tartagliò non so che storia d'un capitombolo che non se ne capì una parola. Un altro volle che mia madre si chinasse e le disse nell'orecchio: «Mio padre fa le spazzole!» E in quel frattempo accadevano qua e là mille disgrazie che facevano accorrere le maestre, bambine che piangevano perché non potevano disfare un nodo del fazzoletto, altre che si disputavano a unghiate e a strilli 2 semi di mela, un bimbo che era caduto bocconi sopra un panchino rovesciato e singhiozzava su quella rovina senza potersi rialzare. Prima d'andar via, mia madre ne prese in braccio 3 o 4, e allora accorsero da tutte le parti per farsi pigliare coi visi tinti di torlo d'uovo e di sugo d'arancia, a chi ad afferrarle le mani, chi a prenderle un dito per veder l'anello, l'altro a tirarle la catenella dell'orologio, l'altra a volerla acchiappare per le trecce. Badi, dicevano le maestre, che le sciupan tutto il vestito, ma a mia madre non importava nulla del vestito, e continuò a baciarli, e quelli sempre più a serrarlesi addosso, i primi con le braccia tese, come se volessero arrampicarsi, i lontani cercando di farsi innanzi tra la calca, e tutti gridando addio, addio, addio. Infine le riuscì di scappare dal giardino. E allora corsero tutti a mettere il viso tra i ferri della cancellata per vederla passare e a cacciar le braccia fuori per salutarla, offrendo ancora tozzi di pane, bocconcini di nespola e croste di formaggio, gridando tutti insieme: addio, 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 ritorna domani, vieni un'altra volta. Mia madre, scappando, fece ancora scorrere una mano su quelle 100 manine tese, come sopra una ghirlanda di rose vive, e finalmente riuscì in salvo sulla strada tutta coperta di briciole e di macchie, sgualcita e scarmigliata con una mano piena di fiori e gli occhi gonfi di lacrime, contenta come se fosse uscita da una festa. E si sentiva ancora il vocio di dentro come un gran pispigliare d'uccelli che dicevano addio, addio, vieni un'altra volta, madama. Alla ginnastica. 5 mercoledì. Il tempo continuando bellissimo, ci hanno fatto passare dalla ginnastica del camerone a quella degli attrezzi in giardino. Garrone era ieri nell'ufficio del direttore quando venne la madre di Nelly, quella signora bionda e vestita di nero, per far dispensare il figliuolo dai nuovi esercizi. Ogni parola le costava uno sforzo e parlava tenendo una mano sul capo del suo ragazzo. Egli non può, disse al direttore. Ma Nelly si mostrò così addolorato di essere escluso dagli attrezzi d'aver quella umiliazione di più. Vedrai, mamma, diceva, che farò come gli altri. Sua madre lo guardava in silenzio con un'aria di pietà e di affetto, poi osservò con esitazione: temo dei suoi compagni, voleva dire temo che lo burlino. Ma Nelly rispose: non mi fa nulla, e poi c'è Garrone, mi basta che ci sia lui che non rida. E allora lo lasciaron venire. Il maestro, quello della ferita al collo che è stato con Garibaldi, ci condusse subito alle sbarre verticali, che sono alte molto, e bisognava arrampicarsi fino in cima e mettersi risti sull'asse trasversale. De Rossi e Coretti andarono su come due Bertucce, anche il piccolo Precossi salì svelto, benché impacciato da quel giacchettone che gli dà alle ginocchia, e per farlo ridere, mentre saliva, tutti gli ripetevano il suo intercalare. Scusami, scusami. Stardi sbuffava, diventava rosso come un tacchino, stringeva i denti che pareva un cane arrabbiato, ma anche a costo di scoppiare sarebbe arrivato in cima, e ci arrivò infatti, e Nobis pure, e quando fu lassù prese un'impostatura da imperatore, ma Votini sdrucciolò due volte, nonostante il suo bel vestito nuovo a righette azzurre fatto apposta per la ginnastica. Per salire più facile, s'eran tutti impiastrate le mani di pece greca, colofonia come la chiamano, e si sa che è quel trafficone di Garoffi che la provvede a tutti in polvere vendendola un soldo al cartoccio e guadagnandoci un tanto. Poi toccò a Garrone che salì masticando pane come se niente fosse, e credo che sarebbe stato capace di portar su uno di noi sulle spalle, da tanto che era tarchiato e forte quel toretto. Dopo Garrone, ecco Nelly. Appena lo videro attaccarsi alla sbarra con quelle mani lunghe e sottili, molti cominciarono a ridere e a canzonare, ma Garrone incrociò le sue grosse braccia al petto e saettò intorno un'occhiata così espressiva, fece intendere così chiaro che avrebbe allungato subito quattro briscole anche in presenza del maestro, che tutti smisero di ridere sul momento. Nelly cominciò ad arrampicarsi, stentava, poverino, faceva il viso paonazzo, respirava forte, gli colava il sudore dalla fronte. Il maestro disse: vieni giù, ma egli no, si sforzava, s'ostinava. Io m'aspettavo da un momento all'altro di vederlo ruzzolar giù mezzo morto. Povero Nelly, pensavo se fossi stato come lui e m'avesse visto mia madre come l'avrebbe sofferto, povera mia madre. E pensando a questo, gli volevo così bene a Nelly, avrei dato non so che perché riuscisse a salire per poterlo sospingere io per di sotto senza esser veduto. Intanto Garrone, De Rossi, Coretti dicevano: su, su, Nelly, forza, ancora un tratto, coraggio. E Nelly fece ancora uno sforzo violento, mettendo un gemito, e si trovò a due palmi dall'asse. Bravo! Gridarono gli altri. Coraggio, ancora una spinta! Ed ecco Nelly afferrato all'asse. Tutti tutti batteron le mani. «Bravo!» disse il maestro. «Ma ora basta, scendi pure!» Mannelli volle salir fino in cima come gli altri e dopo un po' di stento riuscì a mettere i gomiti sull'asse, poi le ginocchia, poi i piedi, infine si levò ritto e ansando e sorridendo ci guardò. Noi tornammo a batter le mani e allora egli guardò nella strada. Io mi voltai da quella parte e attraverso alle piante che copro la cancellata del giardino vidi sua madre che passeggiava sul marciapiede senza osar di guardare. Nelli discese e tutti gli fecero festa. Era eccitato, roseo, gli splendeva gli occhi, non pareva più quello. Poi all'uscita, quando sua madre gli venne incontro e gli domandò un po' inquieta abbracciandolo: «Ebbene, povero figliuolo, com'è andata? Com'è andata?» Tutti i compagni risposero insieme: «Ha fatto bene, è salito come noi, è forte, sa, è lesto, fa tale e quale come gli altri». Bisognò vederla allora la gioia di quella signora. Ci volle ringraziare e non poté. Strinse la mano a tre o quattro, fece una carezza a Garrone, si portò via il figliuolo e li vedemmo per un pezzo camminare in fretta, discorrendo e gestendo fra loro tutti e due contenti come non li aveva mai visti nessuno. Il maestro di mio padre, 11 martedì. Che bella gita feci ieri con mio padre. Ecco come. Ieri l'altro a desinare, leggendo il giornale, mio padre uscì tutto a un tratto in un'esclamazione di meraviglia, poi disse: «E io che lo credevo morto da 20 anni, sapete che è ancora vivo il mio primo maestro elementare, Vincenzo Crosetti, che ha 84 anni. Vedo qui che il ministero ha dato la medaglia di benemerenza per 60 anni di insegnamento. 60 anni, capite? E non son che 2 anni che ha smesso di far scuola, povero Crosetti. Sta un'ora di strada ferrata da qui, a Condove, nel paese della nostra antica giardiniera della villa di Chieri». E soggiunse: «Enrico, noi andremo a vederlo, e per tutta la sera non parlo più che di lui. Il nome del suo maestro elementare gli richiamava alla memoria mille cose di quando era ragazzo, dei suoi primi compagni, della sua mamma morta. Crosetti!» esclamava. «Aveva 40 anni quando ero con lui. Mi pare ancora di vederlo un ometto già un po' curvo, con gli occhi chiari, col viso sempre sbarbato, severo ma di buone maniere, che ci voleva bene come un padre e non ce ne perdonava una. Era venuto su da contadino a furia di studio e di privazioni. Un galantuomo. Mia madre gli era affezionata e mio padre lo trattava come un amico. Come è andato a finire a Condove da Torino? Ma non mi riconoscerà più certamente, non importa, io riconoscerò lui. 44 anni son passati, 44 anni, Enrico, andremo a vederlo domani». E ieri mattina, alle 9, eravamo alla stazione della strada ferrata di Susa. Io avrei voluto che venisse anche Garrone, ma egli non poté, perché ha la mamma malata. Era una bella giornata di primavera, il treno correva fra i prati verdi e le siepi in fiore e si sentiva un'aria odorosa. Mio padre era contento e ogni tanto mi metteva un braccio intorno al collo e mi parlava come a un amico, guardando la campagna. «Povero Crosetti», diceva. «È lui il primo uomo che mi volle bene e mi fece del bene dopo mio padre. Non li ho più dimenticati certi suoi buoni consigli e anche certi rimproveri secchi che mi facevano tornare a casa con la gola stretta. Aveva certe mani grosse e corte. Lo vedo ancora quando entrava nella scuola, che metteva la canna in un canto e appendeva il mantello all'attaccapanni sempre con quello stesso gesto. E tutti i giorni il medesimo umore, sempre coscienzioso, pieno di buon volere e attento, come se ogni giorno facesse scuola per la prima volta. Lo ricordo come lo sentissi adesso quando mi guardava. Bottini, Bottini, l'indice e il medio su quella penna, sarà molto cambiato dopo 44 anni. Appena arrivati a Condove, andammo a cercare la nostra antica giardiniera di Chieri, che ha una botteguccia in un vicolo. La trovammo coi suoi ragazzi, ci fece molta festa, ci diede notizie di suo marito che deve tornare dalla Grecia, dove è a lavorare da 3 anni, e della sua prima figliuola, che è nell'istituto dei sordomuti a Torino. Poi ci insegnò la strada per andare dal maestro, che è conosciuto da tutti. Uscimmo dal paese e pigliammo per una viottola in salita fiancheggiata di siepi fiorite. Mio padre non parlava più, pareva tutto assorto nei suoi ricordi e ogni tanto sorrideva e poi scuoteva la testa. All'improvviso si fermò e disse: «Eccolo, scommetto che è lui». Veniva giù verso di noi per la viottola un vecchio piccolo con la barba bianca, con un cappello largo appoggiandosi a un bastone. Strascicava i piedi e gli tremava le mani. «È lui!» ripeté mio padre, affrettando il passo. Quando gli fummo vicini, ci fermammo. Il vecchio pure si fermò e guardò mio padre. Aveva il viso ancora fresco e gli occhi chiari e vivi. «E lei?» domandò mio padre, levandosi il cappello, il maestro Vincenzo Crosetti. Il vecchio pure si levò il cappello e rispose «Son io», con una voce un po' tremola, ma piena. «Ebbene», disse mio padre, pigliandogli una mano, «permetta a un suo antico scolaro di stringerle la mano e di domandarle come sta. Io son venuto da Torino per vederla». Il vecchio lo guardò stupito, poi disse «Ma fa troppo onore, non so. Quando, mio scolaro? Mi scusi, il suo nome, per piacere». Mio padre disse il suo nome, Alberto Bottini. E l'anno che era stato a scuola da lui, e dove? E soggiunse, lei non si ricorderà di me, è naturale, ma io riconosco lei così bene. Il maestro chinò il capo e guardò in terra pensando, e mormorò due o tre volte il nome di mio padre, il quale intanto lo guardava con gli occhi fissi e sorridenti. A un tratto il vecchio alzò il viso con gli occhi spalancati e disse lentamente, Alberto Bottini, il figliuolo dell'ingegnere Bottini, quello che stava in piazza della Consolata? Quello, rispose mio padre tenendo le mani. Allora, disse il vecchio, mi permetta, caro signore, mi permetta, e fattosi innanzi, abbracciò mio padre, la sua testa bianca gli arrivava appena sulla spalla. Mio padre appoggiò la guancia sulla sua fronte. Abbia la bontà di venire con me, disse il maestro. E senza parlare si voltò e riprese il cammino verso casa sua. In pochi minuti arrivammo a un'aia davanti a una piccola casa con due usci, intorno a uno dei quali c'era un po' di muro imbiancato. Il maestro aperse il secondo e ci fece entrare in una stanza. Erano quattro pareti bianche, in un canto un letto a cavalletti con una coperta a quadretti bianchi e turchini, in un altro un tavolino con una piccola libreria, quattro seggiole e una vecchia carta geografica inchiodata a una parete. Si sentiva un buon odore di mele. Sedemmo tutti e tre. Mio padre e il maestro si guardarono per qualche momento in silenzio. «Bottini!» esclamò poi il maestro, fissando gli occhi sul pavimento a mattoni dove il sole faceva uno scacchiere. «Oh, mi ricordo bene! La sua signora madre era una così buona signora! Lei il primo anno è stato per un pezzo nel primo banco a sinistra vicino alla finestra. Guarda un po' se mi ricordo. Vedo ancora la sua testa ricciuta». Poi stette un po' pensando. Era un ragazzo vivo, Molto. Il secondo anno è stato malato di croup. Mi ricordo quando lo riportarono alla scuola dimagrato, ravvolto in uno scialle. Sono passati 40 anni, non è vero? È stato buono tanto a ricordarsi del suo povero maestro. E ne vennero degli altri, sa, gli anni addietro a trovarmi qui, dei miei antichi scolari, un colonnello, dei sacerdoti, vari signori. Domandò a mio padre qual era la sua professione. Poi disse, mi rallegro. Mi rallegro di cuore, la ringrazio. Ora poi era un pezzo che non vedevo più nessuno e ho ben paura che lei sia l'ultimo, caro signore. Che dice mai? Esclamò mio padre. Lei sta bene? È ancora vegeto? Non deve dir questo. Eh no, rispose il maestro. Vede questo tremito? E mostrò le mani. Questo è un cattivo segno. Mi prese 3 anni fa, quando facevo ancora scuola. Da principio non ci badai, credevo che sarebbe passato. Ma invece restò e andò crescendo. Venne un giorno che non potei più scrivere. Ah, quel giorno, quella prima volta che feci uno sgorbio sul quaderno d'un mio scolaro fu un colpo al cuore per me, caro signore. Tirai bene ancora avanti per un po' di tempo, ma poi non ne potei più. Dopo 60 anni di insegnamento dovetti dare un addio alla scuola, agli scolari, al lavoro, e fu dura, sa? Fu dura. L'ultima volta che feci lezione mi accompagnarono tutti a casa, mi fecero festa, ma io ero triste, capivo che la mia vita era finita. Già l'anno prima avevo perso mia moglie e il mio figliuolo unico, non restai che con due nipoti contadini. Ora vivo di qualche centinaio di lire di pensione, non faccio più nulla, le giornate mi par che non finiscano mai. La mia sola occupazione, vede, è di sfogliare i miei vecchi libri di scuola, delle raccolte di giornali scolastici, qualche libro che mi hanno regalato. Ecco lì, disse accennando la piccola libreria, lì ci sono i miei ricordi, tutto il mio passato. Non mi resta altro al mondo. Poi, in tono improvvisamente allegro, «Io le voglio fare una sorpresa, caro signor Bottini». S'alzò e, avvicinatosi al tavolino, aperse un cassetto lungo che conteneva molti piccoli pacchi, tutti legati con un cordoncino, e su ciascuno c'era scritta una data di 4 cifre. Dopo aver cercato un poco, ne aperse uno, sfogliò molte carte, tirò fuori un foglio ingiallito e lo porse a mio padre. Era un suo lavoro di scuola di 40 anni fa. C'era scritto in testa «Alberto Bottini, dettato 3 aprile 1838». Mio padre riconobbe subito la sua grossa scrittura di ragazzo e si mise a leggere sorridendo, ma a un tratto gli si inumidirono gli occhi. Io m'alzai domandandogli che cosa aveva. Egli mi passò un braccio intorno alla vita e, stringendomi al suo fianco, mi disse: «Guarda questo foglio, vedi? Queste sono le correzioni della mia povera madre. Essa mi rafforzava sempre gli L e i T, e le ultime righe sono tutte sue. Aveva imparato a imitare i miei caratteri e quando io ero stanco e avevo sonno terminava il lavoro per me. Santa madre mia!» E baciò la pagina. «Ecco», disse il maestro mostrando gli altri pacchi, «le memorie. Ogni anno io ho messo da parte un lavoro di ciascuno dei miei scolari e sono tutti qui, ordinati e numerati. Alle volte li sfoglio così e leggo una riga qua e una là e mi tornano in mente mille cose. Mi par di rivivere nel tempo andato. Quanti ne sono passati, caro signore? Io chiudo gli occhi e vedo visi sopra visi, classi dietro classi, centinaia e centinaia di ragazzi che, chissà quanti, sono già morti. Di molti mi ricordo bene dei più buoni e dei più cattivi, di quelli che m'han dato molte soddisfazioni e di quelli che m'han fatto passare dei momenti tristi perché... Ci ho avuto anche dei serpenti, si sa, in un così gran numero, ma ormai lei capisce, è come se fossi già nel mondo di là e voglio bene a tutti, egualmente». Si mise a sedere e prese una delle mie mani fra le sue. «E di me?» domandò mio padre sorridendo. «Non si ricorda nessuna monelleria?» «Di lei, signore?» rispose il vecchio sorridendo pure. «No, per il momento, ma questo non vuol mica dire che non ne abbia fatte. Lei però aveva giudizio, era serio per la sua età. Mi ricordo la grande affezione che le aveva la sua signora madre. Ma è stato ben buono, ben gentile a venirmi a trovare. Come ha potuto lasciare le sue occupazioni per venire da un povero vecchio maestro?» «Senta, signor Crosetti», rispose mio padre vivamente. «Io mi ricordo la prima volta che la mia povera madre mi accompagnò alla scuola. Era la prima volta che doveva separarsi da me per 2 ore e lasciarmi fuori di casa in altre mani che quelle di mio padre, nelle mani di una persona sconosciuta, insomma. Per quella buona creatura la mia entrata nella scuola era come l'entrata nel mondo, la prima di una lunga serie di separazioni necessarie e dolorose. Era la società che le strappava per la prima volta il figliuolo per non renderglielo mai più tutto intero. Era commossa ed io pure. Mi raccomandò a lei con la voce che le tremava e poi, andandosene, mi salutò ancora per lo spiraglio dell'uscio con gli occhi pieni di lacrime. E proprio in quel punto lei fece un atto con una mano, mettendosi l'altra sul petto come per dirle: «Signora, si fidi di me». Ebbene, quel suo atto, quel suo sguardo, da cui mi accorsi che lei aveva capito tutti i sentimenti, tutti i pensieri di mia madre, quello sguardo che voleva dire coraggio, quell'atto che era un'onesta promessa di protezione, d'affetto, di indulgenza, io non l'ho mai scordato. M'è rimasto scolpito nel cuore per sempre ed è quel ricordo che m'ha fatto partire da Torino. Ed eccomi qui, dopo 44 anni, a dirle grazie, caro maestro». Il maestro non rispose. Mi accarezzava i capelli con la mano e la sua mano tremava, tremava. Mi saltava dai capelli sulla fronte, dalla fronte sulla spalla. Intanto mio padre guardava quei muri nudi, quel povero letto, un pezzo di pane, un'ampollina d'olio che erano sulla finestra e pareva che volesse dire: «Povero maestro, dopo 60 anni di lavoro, è questo tutto il tuo premio?» Ma il buon vecchio era contento e ricominciò a parlare con vivacità della nostra famiglia, di altri maestri di quegli anni e dei compagni di scuola di mio padre, il quale di alcuni si ricordava e di altri no. E l'uno dava all'altro delle notizie di questo e di quello, quando mio padre ruppe la conversazione per pregare il maestro di scendere in paese a far colazione con noi. Egli rispose con espansione: la ringrazio, ma pareva incerto. Mio padre gli prese tutte e due le mani e lo ripregò. Ma come farò a mangiare, disse il maestro, con queste povere mani che ballano in questa maniera? È una penitenza anche per gli altri. Noi l'aiuteremo, maestro, disse mio padre. E allora accettò, tentennando il capo e sorridendo. Una bella giornata questa, disse, chiudendo l'uscio di fuori. Una bella giornata, caro signor Bottini. Le accerto che me ne ricorderò finché avrò vita. Mio padre diede il braccio al maestro, questi prese per mano me e discendemmo per la viottola. Incontrammo due ragazzine scalze che conducevano le vacche e un ragazzo che passò correndo con un gran carico di paglia sulle spalle. Il maestro ci disse che erano due scolare e uno scolaro di seconda, che la mattina menavano le bestie a pasturare e lavoravano nei campi a piedi nudi, e la sera si mettevano le scarpe e andavano a scuola. Era quasi mezzogiorno, non incontrammo nessun altro. In pochi minuti arrivammo all'albergo, ci sedemmo a una gran tavola mettendo in mezzo il maestro e cominciammo subito a far colazione. L'albergo era silenzioso come un convento, il maestro era molto allegro e la commozione gli accresceva il tremito, non poteva quasi mangiare, ma mio padre gli tagliava la carne, gli rompeva il pane, gli batteva il sale nel tondo. Per bere bisognava che tenesse il bicchiere con due mani e ancora gli batteva nei denti, ma discorreva fitto, con calore, dei libri di lettura di quando era giovane, degli orari d'allora, degli elogi che gli avevan fatto i superiori, dei regolamenti di questi ultimi anni, sempre con quel viso sereno, un poco più rosso di prima e con una voce gaia e il riso quasi d'un giovane. E mio padre lo guardava, con la stessa espressione con cui lo sorprendo qualche volta a guardar me in casa, quando pensa e sorride da sé col viso inclinato da una parte. Il maestro si lasciò andare del vino sul petto, mio padre si alzò e lo ripulì col tovagliolo. Ma no, signore, non permetto, egli disse e rideva. Diceva delle parole in latino e infine alzò il bicchiere che gli ballava in mano e disse serio serio: alla sua salute, dunque, caro signor ingegnere, ai suoi figliuoli, alla memoria della sua buona madre. Alla vostra, mio buon maestro, rispose mio padre stringendogli la mano. E in fondo alla stanza c'era l'albergatore ed altri che guardavano e sorridevano in una maniera come se fossero contenti di quella festa che si faceva al maestro del loro paese. Alle 2 passate uscimmo e il maestro ci volle accompagnare alla stazione. Mio padre gli diede di nuovo il braccio ed egli mi riprese per la mano. Io gli portai il bastone. La gente si soffermava a guardare perché tutti lo conoscevano, alcuni lo salutavano. A un certo punto della strada sentimmo da una finestra molte voci di ragazzi che leggevano insieme, compitando. Il vecchio si fermò e parve che si rattristasse. Ecco, caro signor Bottini, disse, quello che mi fa pena è sentir la voce dei ragazzi della scuola e non esserci più. Pensare che c'è un altro. L'ho sentita per 60 anni questa musica e ci avevo fatto il cuore. Ora son senza famiglia, non ho più figliuoli. No, maestro, gli disse mio padre, ripigliando il cammino. Lei ce n'ha ancora molti figliuoli, sparsi per il mondo, che si ricordano di lei come io me ne son sempre ricordato. No, no, rispose il maestro con tristezza. Non ho più scuola, non ho più figliuoli, e senza figliuoli non vivrò più un pezzo. Ha da suonar presto la mia ora. Non lo dica, maestro, non lo pensi, disse mio padre. In ogni modo lei ha fatto tanto bene, ha impiegato la vita così nobilmente. Il vecchio maestro inclinò in un momento la testa bianca sopra la spalla di mio padre e mi diede una stretta alla mano. Eravamo entrati nella stazione, il treno stava per partire. Addio, maestro, disse mio padre, baciandolo sulle due guance. Addio, grazie, addio, rispose il maestro, prendendo con le sue mani tremanti una mano di mio padre e stringendosela sul cuore. Poi lo baciai io e gli sentii il viso bagnato. Mio padre mi spinse nel vagone e al momento di salire levò rapidamente il rozzo bastone di mano al maestro e gli mise invece la sua bella canna col pomo d'argento e le sue iniziali dicendogli: «La conservi per mia memoria». Il vecchio tentò di renderla e di prenderla sua, ma mio padre era già dentro e aveva richiuso lo sportello. «Addio, mio buon maestro». Addio, figliuolo, rispose il maestro, mentre il treno si muoveva, e Dio la benedica per la consolazione che ha portato a un povero vecchio. Arrivederci, gridò mio padre con voce commossa, ma il maestro crollò il capo come per dire non ci rivedremo più. Sì, ripeté mio padre, arrivederci. E quegli rispose alzando la mano tremula al cielo, lassù, e disparve al nostro sguardo così, con la mano in alto. Convalescenza, 20 giovedì. Chi m'avrebbe detto quando tornavo così allegro da quella bella gita con mio padre che per 10 giorni non avrei più visto né campagna né cielo? Sono stato molto malato, in pericolo di vita. Ho sentito mia madre singhiozzare, ho visto mio padre pallido, pallido, che mi guardava fisso, e mia sorella Silvia e mio fratello che discorrevano a bassa voce, e il medico con gli occhiali che era ogni momento lì e mi diceva delle cose che non capivo. Proprio sono stato a un punto dal dire un addio a tutti. Ah, povera mia madre! Sono passati almeno 3 o 4 giorni di cui non mi ricordo quasi nulla, come se avessi fatto un sogno imbrogliato e oscuro. Mi sembra d'aver visto accanto al mio letto la mia buona maestra di primo superiore, che si sforzava di soffocare la tosse col fazzoletto per non disturbarmi. Ricordo così in confuso il mio maestro che si chinò a baciarmi e mi punse un poco il viso con la barba, e ho visto passare come in una nebbia la testa di Crossi, i riccioli biondi di De Rossi, il calabrese vestito di nero e Garrone che mi portò un mandarino con le foglie e scappò subito perché sua madre stava male. Poi mi destai come da un sonno lunghissimo e capii che stavo meglio vedendo mio padre e mia madre che sorridevano e sentendo Silvia che canterellava. Oh, che triste sogno è stato! Poi ho cominciato a migliorare ogni giorno. È venuto il muratorino che mi ha fatto ridere per la prima volta col suo muso di lepre e come lo fa bene ora che gli si è allungato un po' il viso per la malattia. Poveretto, è venuto Coretti, è venuto Garoffi a regalarmi 2 biglietti della nuova lotteria. Per un temperino a 5 sorprese, che comperò da un rigattiere di via Bertola. Ieri, poi, mentre dormivo, è venuto Precossi e ha messo la guancia sopra la mia mano senza svegliarmi, e come veniva dall'officina di suo padre col viso impolverato di carbone, mi lasciò l'impronta nera sulla manica, che mi ha fatto un gran piacere a vederla quando mi sono svegliato. Come sono diventati verdi gli alberi in questi pochi giorni, e che invidia mi fanno i ragazzi che vedo correre alla scuola coi loro libri quando mio padre mi porta alla finestra. E fra poco ci tornerò io pure. Sono tanto impaziente di rivedere tutti quei ragazzi, il mio banco, il giardino, quelle strade, di sapere tutto quello che è accaduto in questo tempo, di rimettermi ai miei libri, ai miei quaderni, che mi pare un anno che non li vedo più. Povera mia madre, com'è dimagrita e impallidita. Povero padre mio, come ha l'aria stanca, e i miei buoni compagni che son venuti a trovarmi e camminavano in punta di piedi e mi baciavano in fronte. Mi fa tristezza ora a pensare che un giorno ci separeremo. Con De Rossi, con qualche altro, continueremo a fare gli studi insieme, forse, ma tutti gli altri, una volta finita la quarta, addio, non ci vedremo più, non li vedrò più accanto al mio letto quando sarò malato. Garrone, Precossi, Coretti, tanti bravi ragazzi, tanti buoni e cari compagni, mai più. Gli amici operai, 20 giovedì. Perché, Enrico, mai più? Questo dipenderà da te. Finita la quarta, tu andrai al ginnasio ed essi faranno gli operai, ma rimarrete nella stessa città, forse per molti anni. E perché allora non v'avrete più a rivedere? Quando tu sarai all'università o al liceo, li andrei a cercare nelle loro botteghe o nelle loro officine, e ti sarà un grande piacere il ritrovare i tuoi compagni d'infanzia, uomini, al lavoro. Vorrei vedere che tu non andassi a cercar Coretti e Precossi dovunque fossero. Tu ci andrai e passerai delle ore in loro compagnia e vedrai, studiando la vita e il mondo, quante cose potrai imparare da loro che nessun altro ti saprà insegnare, e sulle loro arti, e sulla loro società, e sul tuo paese. E bada che se non conserverai queste amicizie sarà ben difficile che tu ne acquisti altri simili in avvenire. Delle amicizie, voglio dire, fuori dalla classe a cui appartieni, e così vivrai in una classe sola, e l'uomo che pratica una sola classe sociale è come lo studioso che non legge altro che un libro. Proponiti quindi fin d'ora di conservarti quei buoni amici, anche dopo che sarete divisi, e coltivali fin d'ora di preferenza, appunto perché son figliuoli d'operai. Vedi, Gli uomini delle classi superiori sono gli ufficiali e gli operai sono i soldati del lavoro, ma così, nella società come nell'esercito, non solo il soldato non è men nobile dell'ufficiale perché la nobiltà sta nel lavoro e non nel guadagno, nel valore e non nel grado, ma se c'è una superiorità di merito è dalla parte del soldato, dell'operaio, i quali ricavano dall'opera propria minor profitto. Ah, ma dunque, rispetta soprattutto fra i tuoi compagni i figliuoli dei soldati del lavoro, onora in essi le fatiche e i sacrifici dei loro parenti, disprezza le differenze di fortuna e di classe sulle quali i vili soltanto regolano i sentimenti e la cortesia. Pensa che uscì quasi tutto dalle vene dei lavoratori delle officine e dei campi, il sangue benedetto che ci ha redento la patria. Ama Garrone, ama Precossi, ama Coretti, ama il tuo muratorino, che nei loro petti di piccoli operai chiudono dei cuori di principi, e giura a te medesimo che nessun cangiamento di fortuna potrà mai strappare queste sante amicizie infantili dall'anima tua. Giura che se fra 40 anni, passando in una stazione di strada ferrata, riconoscerai nei panni d'un macchinista il tuo vecchio Garrone col viso nero. Ah, non m'occorre che tu lo giuri, son sicuro che salterai sulla macchina e gli getterai le braccia al collo, fossi anche senatore del regno. Tuo padre. La madre di Garrone. Tornato alla scuola, subito una triste notizia. Da vari giorni Garrone non veniva più perché sua madre era ammalata grave e sabato sera è morta. Ieri mattina, appena entrato nella scuola, il maestro ci disse: «Al povero Garrone è toccata la più grande disgrazia che possa colpire un fanciullo. Gli è morta la madre, domani egli ritornerà in classe. Vi prego fin d'ora, ragazzi, rispettate il terribile dolore che gli strazia l'anima. Quando entrerà, salutatelo con affetto e seri, nessuno scherzi, nessuno rida con lui, mi raccomando». E questa mattina, un po' più tardi degli altri, entrò il povero Garrone. Mi sentii un colpo al cuore a vederlo, era smorto in viso, aveva gli occhi rossi e si reggeva male sulle gambe. Pareva che fosse stato un mese malato, quasi non si riconosceva più, era vestito tutto di nero, faceva compassione. Nessuno fiatò, tutti lo guardarono. Appena entrato, al primo riveder quella scuola, dove sua madre era venuta a prenderlo quasi ogni giorno, quel banco sul quale s'era tante volte chinata i giorni d'estate a fargli l'ultima raccomandazione, e dove egli aveva tante volte pensato a lei, impaziente d'uscire per correrle incontro, diede in uno scoppio di pianto disperato. Il maestro lo tirò vicino a sé e lo strinse al petto e gli disse: «Piangi, piangi pure, povero ragazzo, ma fatti coraggio, tua madre non è più qua, ma ti vede, t'ama ancora, vive ancora accanto a te, e un giorno tu la rivedrai perché sei un'anima buona e onesta come lei. Fatti coraggio». Detto questo, l'accompagnò al banco vicino a me. Io non osavo di guardarlo. Egli tirò fuori i suoi quaderni e i suoi libri, che non aveva aperti da molti giorni. E aprendo il libro di lettura dove c'è una vignetta che rappresenta una madre col figliuolo per mano, scoppiò in pianto un'altra volta e chinò la testa sul braccio. Il maestro ci fece segno di lasciarlo stare così e cominciò la lezione. Io avrei voluto dirgli qualche cosa, ma non sapevo. Gli misi una mano sul braccio e gli dissi all'orecchio: «Non piangere, Garrone». Egli non rispose e, senza alzare la testa dal banco, mise la sua mano nella mia e ve la tenne un pezzo. All'uscita nessuno gli parlò, tutti gli girarono intorno con rispetto e in silenzio. Io vidi mia madre che m'aspettava e corsi ad abbracciarla, ma essa mi respinse e guardava Garrone. Subito non capii perché, e m'accorsi che Garrone, solo in disparte, guardava me e mi guardava con uno sguardo di inesprimibile tristezza che voleva dire: «Tu abbracci tua madre e io non l'abbraccerò più. Tu hai ancora tua madre e la mia è morta». E allora capii perché mia madre m'aveva respinto e uscii senza darle la mano. Giuseppe Mazzini, 29, sabato. Anche questa mattina Garrone venne alla scuola pallido e con gli occhi gonfi di pianto e diede appena un'occhiata ai piccoli regali che gli avevamo messi sul banco per consolarlo, ma il maestro aveva portato una pagina d'un libro da leggergli per fargli animo. Prima ci avvertì che andassimo tutti domani al tocco al municipio a veder dare la medaglia del valor civile a un ragazzo che aveva salvato un bambino dal Po e che lunedì egli ci avrebbe dettato la descrizione della festa in luogo del racconto mensile. Poi, rivoltosi a Garrone, che stava col capo basso, gli disse: Garrone, fa uno sforzo, scrivi anche tu quello che io ho detto. Tutti pigliammo la penna. Il maestro dettò: Giuseppe Mazzini, nato a Genova nel 1805, morto a Pisa nel 1872, grande anima di patriotta, grande ingegno di scrittore, ispiratore d'apostolo primo della rivoluzione italiana, il quale per amore della patria visse 40 anni povero, esule, perseguitato, ramingo, eroicamente immobile nei suoi principi e nei suoi propositi. Giuseppe Mazzini, che adorava sua madre e che aveva attinto da lei quanto nella sua anima fortissima e gentile v'era di più alto e di più puro, così scriveva un suo fedele amico per consolarlo della più grande delle sventure. Son presso a poco le sue parole: Amico, tu non vedrai mai più tua madre su questa terra. Questa è la tremenda verità. Io non mi reco a vederti perché il tuo è uno di quei dolori solenni e santi che bisogna soffrire e vincere da sé soli. Comprendi ciò che voglio dire con queste parole? Bisogna vincere il dolore, vincere quello che il dolore ha di meno santo, di meno purificatore, quello che invece di migliorare l'anima la indebolisce e l'abbassa. Ma l'altra parte del dolore, la parte nobile, quella che ingrandisce e innalza l'anima, quella deve rimanere con te, non lasciarti più mai. Quaggiù nulla si sostituisce a una buona madre, nei dolori, nelle consolazioni che la vita può darti ancora, tu non la dimenticherai mai più. Ma tu devi ricordarla, amarla, rattristarti della sua morte in un modo degno di lei. O amico, ascoltami, la morte non esiste, non è nulla, non si può nemmeno comprendere. La vita è vita e segue la legge della vita, il progresso. Tu avevi ieri una madre in terra, oggi hai un angelo altrove. Tutto ciò che è bene sopravvive, cresciuto di potenza alla vita terrena. Quindi anche l'amore di tua madre, essa t'ama ora più che mai. E tu sei responsabile delle tue azioni a lei più di prima. Dipende da te, dalle opere tue, di incontrarla, di rivederla in un'altra esistenza. Tu devi dunque, per amore e riverenza a tua madre, diventar migliore e darle gioia di te. Tu dovrai d'ora innanzi ad ogni atto tuo dire a te stesso: lo approverebbe mia madre? La sua trasformazione ha messo per te nel mondo un angelo custode al quale devi riferire ogni cosa tua. Sii forte e buono, resisti al dolore disperato e volgare, abbi la tranquillità dei grandi patimenti nelle grandi anime e ciò che essa vuole. Garrone, soggiunse il maestro, sii forte e tranquillo e ciò che essa vuole, intendi? Garrone accennò di sì col capo e intanto gli cadevan delle lacrime grosse e fitte sulle mani, sul quaderno, sul banco. Valor civile. Racconto mensile. Al tocco eravamo col maestro davanti al palazzo di città per veder dare la medaglia del valor civile al ragazzo che salvò un suo compagno dal Po. Sul terrazzo della facciata sventolava una grande bandiera tricolore. Entrammo nel cortile del palazzo, era già pieno di gente. Si vedeva in fondo un tavolo col tappeto rosso e delle carte sopra, e dietro una fila di seggioloni dorati per il sindaco e per la giunta. C'erano gli uscieri del municipio con la sottoveste azzurra e le calze bianche. A destra del cortile stava schierato un drappello di guardie civiche che avevano molte medaglie e accanto a loro un drappello di guardie daziarie. Dall'altra parte i pompieri in divisa festiva e molti soldati senza ordine venuti là per vedere, soldati di cavalleria, bersaglieri, artiglieri. Poi tutto intorno dei signori, dei popolani, alcuni ufficiali e donne e ragazzi che si accalcavano. Noi ci stringemmo in un angolo dove erano già affollati molti alunni da altre sezioni, coi loro maestri, e c'era vicino a noi un gruppo di ragazzi del popolo, tra i 10 e i 18 anni, che ridevano e parlavan forte, e si capiva che erano tutti di Borgo Po, compagni o conoscenti di quello che doveva aver la medaglia. Su, a tutte le finestre, c'erano affacciati degli impiegati del municipio, la loggia della biblioteca, Eppure era piena di gente che si premeva contro la balaustrata e in quella del lato opposto, che è sopra il portone d'entrata, stavano pigiate un gran numero di ragazze delle scuole pubbliche e molte figlie dei militari, coi loro bei veli celesti. Pareva un teatro, tutti discorrevano allegri, guardando a ogni tratto della parte del tavolo rosso se comparisse nessuno. La banda musicale suonava piano piano in fondo al portico. Sui muri alti batteva il sole. Era bello. All'improvviso tutti si misero a battere le mani dal cortile delle logge e dalle finestre. Io m'alzai in punta di piedi per vedere. La folla che stava dietro al tavolo rosso si era aperta ed erano venuti avanti un uomo e una donna. L'uomo teneva per mano un ragazzo. Era quello che aveva salvato il compagno. L'uomo era suo padre, un muratore vestito a festa. La donna, sua madre, piccola e bionda, aveva una veste nera. Il ragazzo, anche biondo e piccolo, aveva una giacchetta grigia. A vedere tutta quella gente e a sentire quello strepito d'applausi, rimasero lì tutti e tre che non osavano più né guardare né muoversi. Un usciere municipale li spinse accanto al tavolo, a destra. Tutti stettero zitti un momento e poi un'altra volta scoppiarono gli applausi da tutte le parti. Il ragazzo guardò su alle finestre e poi alla loggia delle figlie dei militari. Teneva il cappello fra le mani, sembrava che non capisse bene dove fosse. Mi parve che somigliasse un poco a Coretti nel viso, ma più rosso. Suo padre e sua madre teneva gli occhi fissi sul tavolo. Intanto tutti i ragazzi di Borgo Po, che erano vicini a noi, si sporgevano avanti, facevano dei gesti verso il loro compagno per farsi vedere, chiamandolo a voce bassa: Pin, Pin, Pinot! A furia di chiamarlo, si fecero sentire. Il ragazzo li guardò e nascose il sorriso dietro il cappello. A un dato punto tutte le guardie si misero sull'attenti. Entrò il sindaco, accompagnato da molti signori. Il sindaco, tutto bianco, con una gran sciarpa tricolore, si mise al tavolino in piedi, tutti gli altri dietro e dai lati. La banda cessò di suonare. Il sindaco fece un cenno. Tutti tacquero. Cominciò a parlare. Le prime parole non le intesi bene, ma capii che raccontava il fatto del ragazzo. Poi la sua voce s'alzò e si sparse così chiara e sonora per tutto il cortile che non perdetti una parola. Quando vide dalla sponda il compagno che si dibatteva nel fiume, già preso dal terrore della morte, egli si strappò i panni di dosso e accorse senza titubare un momento. Gli gridarono «Tanneghi!» Non rispose, lo afferrarono, si svincolò, lo chiamarono per nome, era già nell'acqua. Il fiume era gonfio, il rischio terribile anche per un uomo, ma egli si slanciò contro la morte con tutta la forza del suo piccolo corpo e del suo grande cuore. Raggiunse e afferrò in tempo il disgraziato che già era sott'acqua e lo tirò a galla. Lottò furiosamente con l'onda che li voleva travolgere, col compagno che tentava d'avvinghiarlo e più volte sparì sotto e rivenne fuori con uno sforzo disperato, ostinato, invitto nel suo santo proposito, non come un ragazzo che voglia salvare un altro ragazzo, ma come un uomo, come un padre che lotti per salvare un figliuolo che è la sua speranza e la sua vita. Infine Dio non permise che una così generosa prodezza fosse inutile. Il nuotatore fanciullo strappò la vittima al fiume gigante e la recò a terra e le diè ancora con altri i primi conforti, dopodiché se ne tornò a casa solo e tranquillo a raccontare ingenuamente l'atto suo. Signori, bello, venerabile è l'eroismo dell'uomo, ma nel fanciullo in cui nessuna mira d'ambizione o d'altro interesse è ancor possibile, nel fanciullo che tanto deve aver più d'ardimento quanto ha meno di forza, nel fanciullo a cui nulla domandiamo, che a nulla è tenuto, che ci pare già tanto nobile e amabile, non quando compia, ma solo quando comprenda e riconosca il sacrificio altrui, l'eroismo nel fanciullo è divino. Non dirò altro, signori, non voglio ornar di lodi superflue una così semplice grandezza. Eccolo davanti a voi, il Salvatore valoroso e gentile. Soldati, salutatelo come un fratello, madri, beneditelo come un figliuolo. Fanciulli, ricordatevi il suo nome, stampatevi nella mente il suo viso, che egli non si cancelli mai più dalla vostra memoria e dal vostro cuore. Avvicinati, ragazzo, in nome del re d'Italia io ti do la medaglia al valor civile. Un evviva altissimo, lanciato insieme da molte voci, fece echeggiare il palazzo. Il sindaco prese sul tavolo la medaglia e l'attaccò al petto del ragazzo, poi lo abbracciò e lo baciò. La madre si mise una mano sugli occhi, il padre teneva il mento sul petto. Il sindaco strinse la mano a tutti e due e, preso il decreto della decorazione, legato con un nastro, lo porse alla donna. Poi si rivolse al ragazzo e disse: «Che il ricordo di questo giorno, così glorioso per te, così felice per tuo padre e per tua madre, ti mantenga per tutta la vita sulla via della virtù e dell'onore. Addio!» Il sindaco uscì, la banda suonò e tutto parea finito, quando il drappello dei pompieri s'aperse e un ragazzo di 8 o 9 anni, spinto innanzi da una donna che subito si nascose, si slanciò verso il decorato e gli cascò fra le braccia. Un altro scoppio d'evviva e d'applausi fece rintronare il cortile. Tutti avean capito alla prima, quello era il ragazzo stato salvato dal Po, che veniva a ringraziare il suo salvatore. Dopo averlo baciato, gli si attaccò per un braccio per accompagnarlo fuori. Essi due primi e il padre e la madre dietro s'avviarono verso l'uscita, passando a stento fra la gente che faceva ala al loro passaggio, guardie, ragazzi, soldati, donne alla rinfusa. Tutti si spingevano avanti o s'alzavano in punta di piedi per vedere il ragazzo. Quelli che erano sul passaggio gli toccavano la mano. Quando passò davanti ai ragazzi delle scuole, tutti agitarono i berretti per aria. Quelli di Borgo Po fecero un grande schiamazzo, tirandolo per le braccia e per la giacchetta e gridando: «Pin! Viva Pin! Bravo Pinot!» Io lo vidi passar proprio vicino. Era tutto acceso nel viso, contento. La medaglia aveva il nastro bianco, rosso e verde. Sua madre piangeva e rideva. Suo padre si torceva un baffo con una mano che gli tremava forte, come se avesse la febbre. E su, dalle finestre e dalle logge seguitavano a sporgersi fuori e ad applaudire. Tutto a un tratto, quando furono per entrare sotto il portico, venne giù dalla loggia delle figlie dei militari una vera pioggia di pensieri, di mazzettini di viole e di margherite che caddero sulla testa del ragazzo e del padre e della madre e si sparsero in terra. Molti si misero a raccoglierli in fretta e li porgevano alla madre. E la banda, in fondo al cortile, suonava piano piano un'aria bellissima, che pareva il canto di tante voci argentine che si allontanassero lente giù per le rive d'un fiume. Maggio. I bambini rachitici. 5. Venerdì. Oggi ho fatto vacanza perché non stavo bene e mia madre mi ha condotto con sé all'istituto dei ragazzi rachitici, dove è andata a raccomandare una bimba del portinaio, ma non mi ha lasciato entrare nella scuola. Non hai capito perché, Enrico, non ti lasciai entrare, per non mettere davanti a quei disgraziati lì nel mezzo della scuola, quasi come in mostra, un ragazzo sano e robusto. Troppe occasioni hanno già di trovarsi a dei paragoni dolorosi. Che triste cosa! Mi venne su il pianto dal cuore entrare là dentro. Erano una sessantina tra bambini e bambine, povere ossa torturate, povere mani, poveri piedini rattrappiti e scontorti, poveri corpicini contraffatti. Subito osservai molti visi graziosi, degli occhi pieni di intelligenza e di affetto. C'era un visetto di bimba col naso affilato e il mento aguzzo che pareva una vecchietta, ma aveva un sorriso d'una soavità celeste. Alcuni, visti davanti, son belli e paion senza difetti, ma si voltano e vi danno una stretta all'anima. C'era il medico che li visitava, li metteva ritti sui banchi, alzava i vestitini per toccare i ventri enfiati e le giunture grosse, ma non si vergognavano punto, povere creature. Si vedeva che erano bambini assuefatti a essere svestiti, esaminati, rivoltati per tutti i versi, e pensare che ora sono nel periodo migliore della loro malattia, che quasi non soffrono più. Ma chi può dire quello che soffrirono durante il primo deformarsi del corpo, quando col crescere della loro infermità vedevano diminuire l'affetto intorno a sé, poveri bambini, lasciati soli per ore ed ore nell'angolo di una stanza o d'un cortile, malnutriti e a volte anche scherniti o tormentati per mesi da bendaggi e da apparecchi ortopedici inutili. Ora però, grazie alle cure, alla buona alimentazione e alla ginnastica, molti migliorano. La maestra fece fare la ginnastica. Era una pietà, a certi comandi, vederli distendere sotto i banchi tutte quelle gambe fasciate, strette fra le stecche, nocchierute, sformate, delle gambe che si sarebbero coperte di baci. Parecchi non potevano alzarsi dal banco e rimanevano lì col capo ripiegato sul braccio, accarezzando le stampelle con la mano. Altri, facendo la spinta delle braccia, si sentiva mancare il respiro e ricascavano a sedere pallidi, ma sorridevano per dissimulare l'affanno. Ah, Enrico, voi altri che non pregiate la salute, vi sembra così poca cosa lo star bene? Io pensavo ai bei ragazzi forti e fiorenti che le madri portano in giro come trionfo, superbe della loro bellezza, e mi sarei prese tutte quelle povere teste, me le sarei strette tutte sul cuore disperatamente. Avrei detto, se fossi stata sola, non mi muovo più di qui, voglio consacrare la vita a voi, servirvi, farvi da madre a tutti, fino al mio ultimo giorno. E intanto cantavano, cantavano con certe vocine esili, dolci, tristi, che andavano all'anima, e la maestra, avendoli lodati, si mostrarono contenti, e mentre passava tra i banchi, le baciavano le mani e le braccia, perché sentono tanta gratitudine per chi li benefica, e sono molti affettuosi, e anche hanno ingegno quegli angioletti, e studiano, mi disse la maestra, una maestra giovane e gentile, che ha sul viso pieno di bontà una certa espressione di mestizia, come un riflesso delle sventure che essa accarezza e consola. Cara ragazza, fra tutte le creature umane che si guadagna la vita col lavoro, non ce n'è una che se la guadagni più santamente di te, figliuola mia, tua madre.